Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio pregare il nostro Signore. Oh Padre, io ti ringrazio per il privilegio di ancora guardare la tua parola in questo insegnamento secondo Corinzi 10. Padre, grazie per come tu ci parli tramite la tua parola. Tutta la tua parola è ispirata da te ed è utile a noi. E quindi guidaci adesso, guidami mentre insegno, guida ciascuno di noi mentre ascoltiamo. Vogliamo applicare quello che tu ci dichiari in questo brano. Ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, vogliamo continuare nel nostro studio di Secondo Corinzi. Stiamo facendo uno sguardo veloce di questa epistola dell'Apostolo Paolo, ricordando che in Primo Corinzi aveva parlato molto, molto duramente, severamente ai credenti di quella chiesa perché avevano peccato in tante cose. In questa lettera è scritta non troppo dopo che aveva sentito parola da notizie di loro che erano ravveduti, Paolo scrive una lettera, questa seconda epistola, secondo Corinzi, con un tono tutto diverso. In questo capitolo 10 Paolo cambia discorso. Nei capitoli 8 e 9 aveva parlato della colletta per aiutare i credenti nella Giudea. Ora in capitolo 10, che vogliamo considerare in questo insegnamento, Paolo parla della sua autorità come apostolo e come dobbiamo combattere i nemici spirituali che abbiamo, che sono principalmente i nostri pensieri falsi. Questo discorso è estremamente importante perché noi abbiamo lo stesso combattimento che avevano loro. Questo è per tutto il tempo che ci saranno credenti nel mondo. Quindi è importantissimo questo capitolo. Allora, Paolo aveva un'autorità spirituale. Lui era un apostolo. Non ci sono più apostoli. Ci sono coloro che si chiamano apostoli. Ci sono chiese che dicono che hanno apostoli. È falso. I veri apostoli erano quelli che avevano visto Gesù Cristo con i loro occhi. Gesù risorto. Era una qualifica, la Bibbia dice, per poter essere apostoli. E oggi chi si dichiara apostolo cercano poteri che non vieni da Dio. Ma Paolo era un apostolo, lui si chiama l'aborto perché non era uno dei dodici, ma era stato scelto da Gesù che è apparso a lui più di una volta, ha insegnato lui la sua dottrina e perciò come apostolo Paolo aveva autorità. È importantissimo capire il discorso dell'autorità. Dio ha creato il mondo stabilendo vari ruoli di autorità nella vita. Per esempio, i genitori nel piano di Dio hanno autorità sui figli. Il marito ha una certa autorità sulla moglie. Gli anziani della chiesa, pastori anziani, hanno autorità nella chiesa locale, una certa autorità, sempre limitata. I datori di lavoro hanno una certa autorità sui loro dipendenti. Lo Stato ha da Dio una certa autorità sui suoi cittadini. Questo è tutto il piano di Dio. Certamente è molto importante riconoscere che ogni autorità umana è, prima di tutto, non è autonomo, è sempre delegata da Dio, ed è sempre limitata. E non può mai andare contro la parola di Dio. Se uno cerca, un marito, un genitore, un dottore, quello che sia, di esercitare un'autorità che spinge una persona a non ubbidire a Dio, bisogna ubbidire a Dio e non agli uomini. Però l'autorità umana fa parte del piano di Dio. E la Bibbia ci insegna che dobbiamo essere sottomessi alle autorità che Egli ha messo nella nostra vita. Allora, in questo brano, in questo capitolo, Paolo parla della sua autorità sui credenti, per cui aveva cura. Paolo era un apostolo e perciò aveva cura di credenti in tante chiese. Paolo aveva fondato tante chiese, è stato usato da Dio per quello. E oggi non ci sono apostoli, ci sono evangelisti che sono uomini che fondano chiese nelle zone che non esistono, e poi ci sono i pastori dottori in ogni chiesa locale. Questo è il piano di Dio. E principalmente chi ha l'autorità nella chiesa locale oggi sono i pastori dottori, gli uomini con le qualifiche stabilite da Dio. Parlando dell'autorità spirituale, è importantissimo capire, come leggeremo in questo brano, che l'autorità che Dio dà serve per edificare e non per distruggere. Infatti, prima di iniziare a leggere tutto il capitolo, voglio leggere quello nel versetto 8. E anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione, non ne sarei svergognato. L'autorità che Dio ha stabilito nella Chiesa serve non per dominare sulle persone, non per avere benefici per chi ha l'autorità, ma per edificare i credenti e la Chiesa. In Secondo Corinzi, questa epistola, ma all'inizio, capitolo 1, Paolo aveva scritto questo, versetto 24. Non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Ci sono uomini che usano il nome di Dio e purtroppo anche donne che non dovrebbero mai avere autorità spirituale, che esercitano un'autorità che non è quello che Dio dà. Usano la loro autorità per, non per edificare, ma per dominare, per ricevere potere per sé, per il loro proprio beneficio. Questo è un gravissimo peccato. E questi uomini vogliono dominare i suoi credenti. Donne che si mettono in un ruolo che non è permesso alla donna, un'autorità spirituale che non viene da Dio. È un'abominazione, è un gravissimo peccato. Ma il fatto che ci sono coloro che esercitano l'autorità in modo falso non cambia che Dio ha stabilito autorità per la Chiesa. Cioè, il fatto che ci sono matrimoni che vanno male non vuol dire che dobbiamo scartare il matrimonio. Ho sentito questo, ma non è vero, Dio ha stabilito il matrimonio. Il fatto che c'è falsa autorità nel nome di Dio non vuol dire che dobbiamo rigettare la vera autorità che Dio ha stabilito. È un argomento falsissimo. E questo come coloro che dicono, ma le chiese sono tutte false, non seguono Dio, quindi non ho bisogno della chiesa, non vado in chiesa, io faccio la mia chiesa virtuale. Questo non è da Dio. La chiesa locale è stato stabilito dal Signore Gesù Cristo. E chi parla così spesso è ben pronto a notare i peccati degli altri, ma non guarda a se stesso. Infatti, le persone che ho conosciuto negli anni, e ne ho conosciuto tanti, che non frequentano la chiesa, perché dicono che le chiese non sono fedeli a Dio, quelle persone sono, ogni volta che ho conosciuto io, le persone che erano così, sempre piene di orgoglio, lontanissime da Dio, nonostante che si vantavano del loro cammino spirituale. Dio ha stabilito la chiesa locale e l'autorità nella chiesa locale. E il fatto che ci sono tanti falsi non toglie quello che Dio ha stabilito. Così, tornando al discorso dell'autorità, il piano di Dio è che ci sia un'autorità spirituale per edificare i credenti. Paolo era un apostolo, oggi ci sono maggiormente anziani, pastori anziani, come ci sono i genitori, come c'è lo Stato, è il piano di Dio. Quindi, consideriamo quello che Paolo dice sulla sua autorità in questo brano. Voglio leggere Secondo Corinzi 10, 1 e 2. Notate che Paolo usa l'esempio di Gesù Cristo per parlare del proprio autorità. Seguite mentre leggo. Ora io stesso, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo. Io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Vi prego che, quando sono presente, non sia obbligato a procedere arditamente con quella confidenza di cui sono reputato audace contro certuni, che ci reputino, come se camminassimo secondo la carne. Nella Bibbia leggiamo che Cristo era mansueto, eppure Cristo aveva ogni autorità ed era pronto ad esercitare la sua autorità. Per esempio, Gesù era mansueto, ma ben due volte vediamo Gesù che entra nel Tempio all'inizio e alla fine del suo ministero. Con grande autorità schiacciava coloro che vendevano le colombe, rovesciava le tavole delle cambiamonete e faceva uscire coloro che vendevano le cose nel Tempio. I capi religiosi, vedendo l'autorità di Cristo, chiedevano a lui da dove veniva la sua autorità. Riconoscevano questa autorità. Gesù, con la sua autorità, rifiutava di rispondere a loro. Faceva piuttosto una domanda a loro. Quindi, la mansuetudine, Gesù era mansueto, ma esercitava la sua autorità. Le due cose non sono contraddittorie. Quindi, in questi versetti, Paolo esorta i credenti per la mansuetudine di Cristo e la benignità di Cristo, parlando della sua propria autorità come apostolo che serviva per loro. Quindi in questi versetti Paolo sta dichiarando ai credenti di Corinto che lui era umile quando era presente con loro, però era anche ardito se serviva. Paolo era umile in quanto Paolo non cercava mai gloria per se stesso. Ma essere umile non vuol dire non esercitare l'autorità che Dio aveva dato a lui per il bene degli altri. E perciò Paolo sta dichiarando, nonostante che era umile, se serviva, era prontissimo ad essere duro, ad essere ardito, in un certo modo durissimo, perché Paolo aveva al cuore il vero bene della Chiesa ed era prontissimo ad usare qualunque autorità che serviva per proteggere ed edificare la Chiesa. È importante capire che l'autorità in sé non è una brutta cosa. Infatti, l'autorità giusta è una bellissima cosa che Dio usa per la gloria, la sua gloria per il bene delle persone in tutti i vari ruoli della vita, come nella famiglia, come nella chiesa, come nel matrimonio, come nel lavoro, come nello Stato. La cosa importante è che l'autorità dovrebbe essere esercitata secondo i principi di Dio e non deve servire mai per chi esercita l'autorità, ma per il bene degli altri. Passando al versetto 3, iniziamo un discorso estremamente importante per capire la vita cristiana, quello che è il nostro vero combattimento. Leggo il versetto 3. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne. Noi camminiamo nella carne, viviamo in questi corpi di carne e di sangue e abbiamo ancora la natura peccaminosa. Però la nostra guerra non è fatta con armi carnali. Non usiamo la prepotenza, la forza, non usiamo tutto quello per combattere. Paolo dichiara in modo categorico che pur camminando nella carne non guerreggiava secondo la carne. Il modo che Paolo guerreggiava non era usando forza umana, era usare la forza da Dio con purezza, in ubbidienza a Dio. E questo vuol dire che un uomo fisicamente debole può avere una grande autorità da parte di Dio. Non è la prepotenza del carattere, è la potenza di Dio. Quanto è importante per noi di non guerreggiare nella carne. Al momento che noi cominciamo a guerreggiare secondo la carne, con motivazioni peccaminose, usando metodi peccaminosi, anche se abbiamo ragioni, non possiamo portare gloria a Dio. Cioè, se tu stai, uno pecca nei tuoi confronti e tu riprendi quella persona con peccato, con atteggiamento sbagliato, con orgoglio, guarda quello che tu hai fatto, anche se tu hai ragioni, non stai guerreggiando secondo lo Spirito di Dio, stai guerreggiando secondo la carne e non porta buon frutto. Quindi bisogna guerreggiare secondo la verità di Dio e non secondo la carne. Solo così possiamo vincere i nemici spirituali e portare frutto. Allora Paolo guerreggiava così e vogliamo leggere qual era il nemico. Leggo di nuovo dal versetto 3 al versetto 6. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. Questo è un brano importantissimo per come noi dobbiamo combattere contro i nostri peccati. I nostri peccati iniziano nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Cioè, i nostri peccati non iniziano con le azioni o con le parole. Quando arriviamo a quel punto, abbiamo già peccato il nostro cuore. Il vero campo di battaglia contro i nostri peccati è di riconoscere e scattare i falsi pensieri. Questo è vero prima di tutto noi stessi e anche quando cerchiamo di aiutare gli altri. Quindi lui descrive quali armi usava. Armi non carnali, armi spirituali. Non usava la prepotenza, non usava la cattiveria, usava la verità e la potenza che veniva da Dio. Notiamo quello che Paolo sta combattendo, perché noi dobbiamo combattere gli stessi nemici. Infatti, andando avanti nei versetti 4 e 5, faccio un elenco di quello che Paolo distrugge o combatte. Iniziando nel versetto 4, Paolo parla di distruggere fortezze, poi nel versetto 5 parla di ragionamenti e poi parla di altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. Questi termini parlano tutti di modi di pensare, ragionamenti, pensieri che ci ostacolano da conoscere Dio veramente e di camminare nella sua verità. Poi alla fine del versetto 5 lui dice, parla di rendere prigioniero i pensieri, tutti i nostri pensieri. Quindi tutto il suo discorso parla di modi di pensare. Questi sono i nemici che dobbiamo combattere. Noi dobbiamo combattere i nostri falsi pensieri. Basta pensare onestamente di come va quando tu pecchi. Quando tu pecchi, tu hai ragionamenti falsi nella tua mente. Tu agisci in base a quei ragionamenti falsi. I tuoi pensieri falsi ti dicono che se tu fai una certa cosa, che è peccato. Che se tu parli in un certo modo, che è peccato. Se tu eviti una cosa che dovresti fare, se fai qualcosa che non dovresti fare, i tuoi falsi pensieri, ragionamenti ti dicono che tutto ti andrà bene. Questo è come funzionano i nostri falsi pensieri. Ricordate che Gesù dichiara che Satana è il padre della menzogna. L'arma di Satana è la menzogna. Satana mette falsi pensieri e ragionamenti nella nostra testa e se noi non prendiamo i nostri ragionamenti per valutarli davanti la verità di Dio, in confronto con la verità di Dio, cadremo nel peccato volta dopo volta. Perciò dobbiamo usare le armi di Dio, le armi potenti che sono le verità di Dio, per distruggere le fortezze, i ragionamenti e quelle cose che si elevano contro la conoscenza di Dio. Dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo, ogni pensiero falso che abbiamo. Questo è come dobbiamo combattere, guerreggiare nella battaglia spirituale. Paolo conclude questi versetti dicendo che erano pronti lui e i suoi collaboratori a punire qualsiasi disubbidienza. Quando erano pronti a disubbidire, a distruggere ogni falso pensiero. Con questo Paolo sta dichiarando che quando sarebbe venuto pronto a perfino scomunicare chi rimaneva nell'errore, chi continuava nei falsi pensieri. Gesù aveva dato a Paolo autorità e quindi Paolo prima aveva parlato di agire in modo ardito, in modo coraggioso, in modo forte, in modo duro. Paolo insegnava in vari brani delle sue epistole, della scomunica, per coloro che continuavano nella disubbidienza, in Romani, in Primo Corinzi 5, in Tito e in questo brano, e in Secondo Tessalonicesi 3:6 o 3:9, parla dello scomunica. E quindi già Paolo dice qui, quando io vengo sono pronto a punire, che vorrebbe dire a scomunicare. Il suo scopo non era di scomunicare, il suo scopo era di spingere le persone al ravvedimento. Questo è quello che desiderava, ma se uno rimaneva dura, se uno non si ravvedeva, c'era lo scomunica. Questo serviva per tenere la Chiesa pura e sperare ulteriormente di spingere quella persona al ravvedimento. Nella Chiesa non bisogna mai usare la disciplina con leggerezza. Non è un'arma che portano gli anziani per far andare come vogliono loro. La disciplina è una cosa seria da usare con timore e tremore, ma da usare quando serve. Passando ora ai versetti 7 e 8, Paolo inizia un discorso in cui si difende contro quello che dicevano i falsi apostoli contro di lui. Cioè, evidentemente c'erano dei falsi apostoli, falsi insegnanti che si spacciavano come apostoli, che sono arrivati a Corinto e loro cercavano di parlare contro Paolo, perché finché la gente riconosceva che Paolo era un vero apostolo e quindi seguiva il suo insegnamento, non avrebbero seguito questi falsi. Quindi, per avere i poteri su queste persone, questi uomini falsi dovevano screditare Paolo. Avevano in qualche modo disprezzato Paolo, dicendo che loro erano superiori a Paolo. Allora, Paolo non aveva mai cercato di innalzare se stesso, non era suo desiderio minimamente. Però in questo caso lui deve difendersi, perché loro rischiavano di non fidarsi di lui. E visto che lui aveva la parola di Dio da dare a loro, se loro smettessero di fidarsi di lui, avrebbero smesso di ascoltare l'insegnamento. Quindi era costretto a difendersi contro queste false accuse, non per innalzarsi, ma per il bene di questi credenti. Quindi seguite mentre leggo versetti 7 e 8. Guardate voi all'apparenza delle cose. Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri anche questo in se stesso. Come egli è di Cristo, così anche noi siamo di Cristo. E anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità, che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione, non ne sarei svergognato. Evidentemente questi falsi apostoli cercavano di mostrarsi grandi e importanti con cose esterne, con l'apparenza. Paolo subito sfida i corinzi a capire che se vogliono guardare l'apparenza, Paolo aveva più vere prove di quanto questi falsi apostoli. Le sue non erano apparenze, le loro sì. Gli uomini falsi avevano solo un'apparenza esterna. Non è scritto in che cosa consistevano queste apparenze. Forse erano titoli, si usavano grandi titoli, dottori o altri, reverendo, non lo so. Forse il modo di parlare in modo eloquente. Paolo parlava in altro posto che lui parlava in modo grezzo e rozzo. Paolo si presentava con semplicità, ma con potenza e con la verità di Dio. Paolo era stato scelto da Gesù Cristo stesso come apostolo. Lui diceva in versetto 8 che avrebbe potuto vantarsi della sua autorità. Cioè, di solito Paolo non sceglieva di parlare di se stesso. Lui voleva parlare e innalzare solo Gesù Cristo. Però se serviva per proteggere i credenti dai falsi insegnanti, Paolo era pronto a difendere se stesso. E con questo Paolo implica che questi uomini falsi si vantavano con delle menzogne, di cose non vere, mentre Paolo usava solo verità. E Paolo non doveva vergognarsi. Qualunque cosa che Paolo diceva a se stesso era vero, non dovevo vergognarsi. Loro invece dovevano, perché mentivano. Ho già menzionato, ma è importantissimo notare quello che Paolo ha dichiarato nel versetto 8, che lo scopo della sua autorità era per edificare, non era per distruggere. La vera autorità che Dio dà serve per edificare. A volte l'edificazione può essere doloroso, non è sempre piacevole, ma alla fine porta un buon frutto quando l'accettiamo. Allora, se una persona ha falsi pensieri, se un credente sta camminando nel peccato, serve a volte un rimprovero anche forte, anche fortissimo, ma per quanto può essere doloroso al momento, questo è molto meglio che lasciare quel credente con i suoi falsi pensieri o nella sua ribellione. Quindi l'autorità di Paolo e dei suoi collaboratori era per l'edificazione di questi credenti. La vera autorità da Dio è sempre per l'edificazione. Allora, passando ai versetti 9 ad 11, Paolo parla del fatto che quello che era, lo era sempre. Cioè, Paolo non è che si presentava in un modo, in un momento, in un altro modo, in un altro momento. Paolo era onesto, era trasparente. Leggo 9 ad 11. E non vorrei sembrasse che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere. Perché, dice qualcuno, ben le sue lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola di poco conto. Quel tale consideri che come siamo a parole per mettere i lettere quando siamo assenti, così siamo anche con i fatti quando saremo presenti. Da quello che si capisce, questi uomini falsi avevano detto che Paolo scriveva in un modo, ma che non era veramente così, cercando di screditarlo. Evidentemente dicevano, va bene, le sue lettere sono dure, sono forti, ma lui a persona è debole. Gli uomini disonesti useranno qualunque tattica per sfiare i veri credenti da seguire la verità e gli uomini che insegnano la verità. Paolo in questi versetti ricorda i credenti che lui era sempre lo stesso, cioè aveva sempre la stessa autorità, sia a persona sia per lettera. Quindi non dovevano pensare che egli sarebbe venuto da loro con debolezza. Se serviva, sarebbe venuto pronto ad usare la piena autorità che aveva da Dio per la loro edificazione. Allora, a questo punto, Paolo inizia un discorso in cui mette in evidenza la falsità di questi uomini. Paolo dimostra nei versetti che seguono che questi uomini si paragonavano con loro stessi e con un metro inventato da loro. Invece Paolo si misurava solamente con la misura che Dio aveva assegnato a lui. Quindi la sua era la misura vera, quello che è venuto da Dio. Invece questi falsi apostoli si misuravano con un metro falso inventato da loro. Paolo si vantava mai di quello che avevano fatto gli altri, non cercava mai di parlare di quello che gli altri avevano fatto come se fosse da lui. Lui parlava solo delle proprie fatiche. Tra questo Paolo poteva vantarsi del fatto che era arrivato veramente fino ai Corinzi. Paolo aveva evangelizzato loro. Paolo aveva edificato loro. Loro erano credenti tramite la predicazione di Paolo. Questo era un vero metro. E seguite mentre leggo da 12 a 18. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Ma noi non ci vanteremo di cose oltre misura, ma secondo la misura della norma che il Dio nella misura ha assegnato a noi, permettendoci di giungere fino a voi. Perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, poiché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. E non ci vantiamo oltre misure delle fatiche altrui, ma nutriamo la speranza che, crescendo la vostra fede, noi saremo maggiormente considerati tra di voi, secondo la nostra norma, in modo traboccante, così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci alla maniera di altri di cose già preparate. Ora chi si gloria, si glori nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Qualche commento, iniziando con versetto 12 che rileggo. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi, paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. È orgoglio e stoltezza paragonarsi con altri. Io sono più bravo, io sono più veloce, io sono più questo o quell'altro. Questo è sempre peccato. Paragonarsi con altri. Chi si raccomanda da se stesso, chi si misura con un metro suo, non ha alcun intendimento. È uno stolto che usa un metro carnale. Ricordate 1 Corinzi 4:7. Chi infatti ti rende diverso? E che cosa hai che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Quando ci raccomandiamo da noi stessi, quando vogliamo innalzarci, vantarci, come se avessimo qualche merito o che se fossimo superiori a qualcun altro, siamo dei stolti e siamo nel peccato. Dio ha dato a ciascuno quello che Dio ha deciso di dare a ciascuno. Non ha alcun senso per noi di confrontarci con altri. Se Dio ha dato me più di qualcun altro, che vanto ne ho in confronto con quell'altro? E se Dio mi ha dato meno di altri, non ho da vergognarmi per quello. Paolo rende chiaro che non è come questi falsi apostoli che si vantano e si paragonano con falsi metri. Leggo di nuovo 13 e 14, in cui Paolo descrive il metro che lei usava. Ma noi non ci vanteremo di cose oltre misura, ma secondo la misura della norma che il Dio della misura ha assegnato a noi, permettendoci di giungere fino a voi. Perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, perché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. Paolo non si presentava mai più di quello che era vero, non parlava mai più di un campo che non aveva veramente compiuto in base a quello che Dio aveva dato a lui. Paolo aveva evangelizzato loro, quindi non si vantava mai e non si parlava mai in modo falso. Ricordate che Paolo non parlava di se stesso solo quando era necessario per proteggere loro. Paolo continua il suo discorso e leggo 15 a 16. E non ci vantiamo oltre misura delle fatiche altrui, ma nutriamo la speranza che, crescendo la vostra fede, noi saremo maggiormente considerati tra di voi, secondo la nostra norma, in modo traboccante, così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci alla maniera di altri di cose già preparate. Paolo pregava che i credenti di Corinto avessero potuto riconoscere la realtà del ruolo che egli aveva nella loro vita, in modo che potessero avere più stima di lui. Lui non voleva stima per essere innalzato, ma voleva che riconoscessero che Dio aveva usato lui in loro. Così potevano loro assistere Paolo ad andare ad evangelizzare altrove. Quindi era importante per loro di riconoscere il ruolo che Dio aveva dato Paolo nella loro vita, in modo che potevano avere maggiore stima per Paolo, e questo per stimolare loro ad aiutare Paolo ad evangelizzare altrove. Dio ci comanda ad essere zelanti nelle buone opere. Dio ci comanda a cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Dio ci comanda ad essere luce in questo mondo. E questo succede quando noi parliamo di Cristo Gesù. Quando parliamo e promuoviamo con i nostri impegni, con i nostri soldi, con il suo tempo, per aiutare coloro che parlano di Cristo Gesù. E quindi era importante per questi credenti di riconoscere chi era Paolo, in modo che potevano aiutare lui ad evangelizzare altrove. È buono e giusto per noi di riconoscere coloro che Dio ha usato nelle nostre vite. Questo riguarda soprattutto le persone che ci hanno influenzato direttamente, ma riguarda anche quei ministri che ci hanno influenzato tramite libri e altri mezzi. In Galati 6:6 noi leggiamo: Ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Ci sono vari brani che parlano del fatto che dobbiamo curare coloro che predicano l'Evangelo. Allora, Dobbiamo capire che uno non può dire io voglio servire il Signore in tempo pieno, dovete sostenervi. Non è questo il piano di Dio. La Chiesa deve esaminare un uomo, vedere se ha le qualifiche, se è fedele alla parola, conosce la parola e ha una vita irreprensibile. Quindi uno non può proporsi da sé e pretendere sostegno, questo no. Ma quando un uomo è approvato dalla Chiesa ed è fedele, può essere sostenuto per permetterlo di vivere per l'Evangelo. E questo è importantissimo, ci servono le qualifiche. Quando una Chiesa ha chi può dedicarsi a tempo pieno, è un immenso beneficio per l'opera di quella Chiesa. Paolo conclude questo capitolo con una verità estremamente importante. Leggo i versetti 17 e 18. Ora, chi si glori nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Prima di tutto, Paolo ci dà un comandamento da Dio. Chi si gloria deve gloriarsi solo nel Signore, mai in se stesso. Paolo sta parlando di quello che uno aveva compiuto nel ministero in questo esempio. Una grande opera, un'opera importante, ma mai uno deve gloriarsi in se stesso. Paolo aveva compiuto tantissimo, più di tutti gli altri apostoli, dice altrove. Ma era la grazia di Dio che operava in lui e lui era il primo a dire questo. Quindi, quando uno ha compiuto qualcosa per il Signore, non deve mai vantarsi di se stesso. È un terribile peccato mai voler farci vedere, mai voler far notare agli altri quello che abbiamo fatto, mai cercare gloria per noi stessi. Solo Dio è degno di gloria e tutto quello che abbiamo viene da Dio. Paolo conclude ricordandoci che non è colui che raccomanda se stesso che è approvato da Dio, ma è colui che Dio raccomanda. Questo è un ulteriore ricordo che non abbiamo nulla di cui vantarci, ma che dobbiamo vantarci solo dal nostro Signore Gesù Cristo. E quindi io prego che noi afferreremo, comprenderemo e crederemo e cammineremo secondo le verità di questo capitolo. Noi siamo in una guerra, ma non contro persone, ma contro falsi pensieri, falsi ragionamenti che ci inondano, che possono riempire la nostra testa. E noi dobbiamo combattere con le armi spirituali della verità i nostri ragionamenti, i nostri falsi pensieri, le altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. Dobbiamo distruggere e battere giù questi falsi ragionamenti e rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo Gesù. Usiamo la verità per scartare i pensieri falsi che entrano in testa. Poi accettiamo l'autorità che Dio ha stabilito nelle nostre vite. C'è quello dello Stato, quello dei genitori sui figli nel matrimonio, ma in questo campo l'autorità spirituale che Dio ha dato agli uomini che Cristo ha scelto per curare ed edificare i suoi credenti. Accettiamo quello che Dio ha stabilito, ricordando che la vera autorità serve per edificare e non per distruggere. Ringrazio Dio per il suo piano, ringrazio Dio per quello che ha stabilito, come Gesù Cristo cura la sua Chiesa se noi useremo i mezzi che Egli ha stabilito. A Dio la gloria, ringrazio Dio. Padre, grazie per il nostro Signore Gesù Cristo, che Lui ci ha dato tutto quello che serve per curare ed edificare la Chiesa. Grazie, oh Padre. E ti prego che possiamo noi camminare nella verità che Gesù ci ha dato. Ti prego che possiamo non credere i tanti pensieri che ci assillano, che ci riempiono la testa, ma che possiamo esaminare e valutare ogni pensiero, ogni ragionamento, per quanto può sembrare convincente, e che possiamo demolire, scartare ogni ragionamento falso che si eleva contro la conoscenza di Dio. Prego che possiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Gesù Cristo. Abbiamo la verità, abbiamo lo Spirito Santo, prego che avremo l'umiltà di fare questo. Padre, grazie. Ti prego che possiamo servirci gli uni degli altri per avere quell'aiuto a riconoscere i falsi pensieri che spesso abbiamo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Non dobbiamo appoggiarci sul nostro intendimento. Ti ringrazio per la tua cura e ti prego che possiamo non cercare mai gloria per noi stessi, ma che possiamo gloriare solo nel Signore, perché a te sia tutta la gloria. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.